Sì, ritorniamo in voce. Allora, sabato scorso, che era il 19 ottobre, abbiamo come Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione, abbiamo organizzato un presidio solidale fuori dal carcere di Via Spalato qua a Udine. L'intento era quello non solo di passare un paio d'ore, insomma, così con musiche, saluti, eccetera, e discorsi, ma l'intento era anche quello di portare a conoscenza dei detenuti il più possibile di quello che sta succedendo, mi riferisco al decreto sicurezza, perché appunto non sempre le persone che sono recluse hanno la possibilità di conoscere un po' tutte le varie misure repressive, insomma, che bollono in pentola, anche perché accedono di solito alla televisione, quindi in televisione non è che si parli molto di queste cose. E c'è stato così un dialogo abbastanza proficuo, abbastanza così utile, insomma, tra il fuori e il tra la galera di fuori, che è il mondo in cui viviamo, e la galera di dentro. E io mi sentivo a questo proposito di dare un paio di aggiornamenti sul carcere di Udine che sono emersi proprio il giorno successivo al presidio. E hanno tanto sbandierato già il precedente garante dei diritti dei detenuti qua del comune di Udine, già, e poi ha proseguito anche l'attuale, hanno parlato molto di questa ristrutturazione in corso dell'ex sezione femminile. Che insomma, c'è questo cantiere per cui dovrebbero realizzare in questa parte del carcere tutte le stanze per la socialità, per lo studio, per insomma, gli incontri con il personale esterno, volontari, eccetera. E addirittura parlavano di un auditorium, insomma, per fare teatro, queste cose qua. Quindi hanno questo progetto come un fiore all'occhiello. Tra parentesi, esiste anche la possibilità, ahimè, per i detenuti che ne fanno richiesta di lavorare all'interno di questo cantiere. Quindi, diciamo, il lavoro che dovrebbe essere per una persona imprigionata un'occasione per uscire, no? Dalle quattro mura, cioè per ritornare, diciamo, all'aria aperta. In questo caso il lavoro ri ricade ancora dentro la costruzione delle stesse mura che li rinchiudono. Ma oltre a questo discorso qua, del cantiere così fiore all'occhiello, emerge che ci dovrebbe essere un altro cantiere, ma che ci dovrebbero essere fatti dei lavori di ristrutturazione importanti che riguardano il piano terra. Perché nel piano terra del carcere di Via Spalato c'è la prima sezione dove sono recluse 57 persone, 57 uomini, prevalentemente stranieri e con problemi sanitari di vario tipo, che vivono in condizioni di inagibilità, è stato definito proprio così, inagibilità edilizia, muffa, umidità, insalubrità dei locali e avanti, insomma, tutta una serie di. Ma comunque è stato detto anche dall'attuale garante, per dire, che se quella lì fosse un'attività pubblica verrebbe chiusa immediatamente perché dal punto di vista sanitario non si può vivere in quelle condizioni. Ma il paradosso è che mentre c'è questo cantiere miliardario, insomma, per fare appunto la ricreazione, questi lavori di ristrutturazione che mettono cioè cambierebbero la qualità della vita, quantomeno delle persone che sono rinchiuse, non partono perché non sanno dove spostare i reclusi. Quindi sì, non sanno dove spostarli, il che significa che pur essendoci anche persone che hanno pene da scontare ridicole dal punto di vista della quantità, del tempo, degli anni, non pensano nemmeno a misure alternative, a liberare, diciamo, il carcere, cioè a svuotare il carcere il più possibile, ma si continua in questo modo qua, con la lamentela, il piagnisteo su il sovraffollamento, eccetera, ma in realtà Tra l'altro, a me ha colpito il fatto che queste persone che vivono in queste condizioni terribili di detenzione sono persone che vengono da altri paesi, quindi c'è anche qui una forma di, si parlava anche con i prigionieri durante il presidio, di questa, del decreto sicurezza, di anche di questa guerra verso i migranti, no? Che è stata scatenata. In Italia non è da poco che c'è questa, è in corso questa guerra. Adesso diciamo che siamo proprio ai bombardamenti a tappeto, perché tra appunto detenzione amministrativa, CPR, esternalizzazione della detenzione sia dei centri di accoglienza che dei CPR che della detenzione penale, diciamo fuori dai confini, quindi extraterritorialità però fuori dai confini, in Albania, i decreto flussi, cioè adesso c'è proprio una, sì, un fuoco di fila sui migranti. Beh, per dire, l'ultima cosa che è successa a Verona, l'avreste sentita un po' tutti, questo giovane del Mali, Moussa Diarra, che è stato ammazzato da uno sbirro della polizia ferroviaria, cioè gli ha sparato 3 volte. Sì, non è che poi appunto ci sono alcuni uomini politici che veramente, sì, inqualificabili, che proprio rappresentano a pennello il razzismo di Stato, ma per dire, siamo a questo livello qua di agenti che sparano senza neanche, tranquillamente, insomma, ammazzano una persona, e un decreto sicurezza che prevede di fornire alla polizia armi private, nemmeno dichiarate, cioè armi private anche quando non sono in servizio e nemmeno dichiarate. Quindi immaginiamoci che tipo di milizia si prospetta. Allora, tutte queste cose qua, io ci tenevo a dirle per fare un collegamento anche col presidio, insomma, che abbiamo portato avanti sabato scorso, e volevo ricollegarmi con una, perché durante il presidio si è parlato anche di, cioè si diceva, ma non esiste solo la detenzione, no? La prigionia, esiste anche la possibilità, esistono anche altre possibilità, e si è nominata anche la latitanza, un po' perché appunto tra i prigionieri politici in tutto il mondo lo strumento della latitanza viene utilizzato. Cioè è una scelta di, appunto, come posso dire, di libertà, ma anche di distacco, no? Dal mondo così come, dal mondo vissuto quotidianamente, insomma dal mondo così come lo conosciamo. Quindi una scelta forte, molto importante, ma comunque è una scelta. E così durante la settimana, ragionando su questo discorso della latitanza, ma in tutti, anche del diventare nemico dei propri oppressori, quindi sfuggire, no? In qualche maniera, ne abbiamo parlato poi anche stasera, anche rispetto all'argomento precedente. E così, pensando, insomma, è venuto fuori questo opuscolo. Un opuscolo.
No, mi inserisco, scusate, saluto a tutti voi, anche da parte mia. No, volevo inserirmi, prima di passare alla questione opuscolo, due cose che volevo aggiungere. Sì, è vero, per quanto riguarda Via Spalato, è vero, sì, cioè la fattispecie della situazione, perché ci sono i lavori in corso. L'impossibilità dichiarata, quindi la volontà di non trovare una soluzione, soluzione concreta a questo disagio. Sì, è vero che va in capo al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, diciamo nel suo complesso, quindi il Ministero di Giustizia. È vero anche che va all'altro potere, però, che è il magistrato di sorveglianza, perché sono questi giudici, questi magistrati che con il loro menefreghismo, diciamo, funzionale, impediscono di praticare quelle strade, appunto, che sono, sarebbero una via di uscita, diciamo, spicciola, ecco, a queste situazioni afflittive di anni e anni, insomma, che le sentiamo anche noi nel nostro piccolo, ma sicuramente di decenni, e che sì, quindi è una volontà, diciamo, una cosa, è intenzionale questo non riuscire a trovare delle soluzioni, che va sia appunto su un piano amministrativo sia sul piano però anche del potere giudiziario.
Sì, giusto. E appunto stavo dicendo di questo, così per concludere, la storia di questo prigioniero, di questo latitante, di questo Fuggiasco, messicano, si chiama Miguel Peralta Betanzos, è un indigeno mazzoteco anarchico che fa parte del popolo di Eloxochitlán de Flores Magón Oaxaca, in Messico appunto. Allora, questo uomo è sopravvissuto ad una carcerazione di 5 anni e poi adesso è di nuovo bersaglio, non da adesso, da qualche anno, perché appunto è latitante da qualche anno, della politica repressiva statale della sua regione, che per reincarcerarlo ha utilizzato questo sistema che esiste in quel paese del delitto fabbricato. Cioè succede che quando un compagno, cioè un prigioniero politico, non può essere incarcerato per motivi politici, gli viene affibbiata qualche altra pendenza penale. Ma ricordiamo anche Monica Caballero, anche a lei era stato detto che era spacciatrice, che aveva delle sostanze stupefacenti, per dire, un po' per infamare e un po' per trovare un pretesto per incarcerare. Nel caso di Miguel Peralta, lui è accusato insieme a altre 34 persone del suo pueblo, diciamo, di aver tentato di ammazzare un componente della famiglia oligarca del suo villaggio, e per questo tentato omicidio questo compagno è stato condannato a 50 anni di carcere. Allora, sono interessanti, leggiamo dei pezzetti così di queste sue lettere, che poi non sono vere e proprie lettere, sono sbobinature di vocali, di messaggi vocali, perché questi messaggi vocali nel corso della latitanza sono stati mandati in una radio Zapote, per cui anche, insomma, lui dialogava, diciamo, con il mondo di là, dalla sua condizione di, lui dice, prigione di libertà, insomma, attraverso questi messaggi. Ok.
Allora, messaggio di Miguel Peralta da qualche luogo sulla terra. Dalla limitazione, dietro queste sbarre invisibili, in questa cella universale con guardie incastrate nei telefoni cellulari, nei pali, nei trasporti, che guardano e segnano silenziosamente i nostri passi, ma che non controllano una coscienza, tantomeno il nostro cuore impetuoso. Sono qui, con le mani legate da questa nuova sentenza a 50 anni di carcere, che mi blocca dal poter continuare a gridare e a chiedere con voi la libertà immediata di mio zio, dei miei amici, dei miei compagni in prigione del villaggio di Eloxochitlán de Flores Magón e del mondo intero. Su questa strada paludosa ci siamo conosciuti, ognuno di noi con il suo fuoco, perennemente sulla sua barricata. Condividiamo l'impotenza, l'angoscia, la solitudine, la rabbia, la solidarietà e la vera essenza della libertà, ricostruendo con i pezzetti di abbracci e sorrisi che il vento porta con sé. Mando un saluto a tutti voi, compa, che state rendendo possibile questo lavoro con le iniziative, le mobilitazioni, e che permettete la nostra voce continui a diffondersi in tutti i luoghi in cui c'è resistenza, in tutti i luoghi in cui possono esserci solidali con noi affinché possiamo strappare loro la nostra libertà.